53 è un brano che conosciamo, spesse volte lo ripetiamo, è citato nel Vangelo che commenteremo stasera. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in Lui di lei.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti.
Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte, è stato annoverato dagli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E questo canto del profeta è stato molto usato nel Nuovo Testamento per capire il mistero, il significato della morte di Gesù, che è il giusto che porta su di sé l'ingiustizia, e l'abbiamo scelto perché questa sera verrà citato da Matteo per spiegare tutta l'attività terapeutica di Gesù, e dice che Gesù ci guarisce in che modo? in un modo strano, caricandosi delle nostre sofferenze e addossandosi i nostri dolori. Ecco, vedremo dopo cosa significa questo, spiegando il brano. E come al solito, prima di leggere il Vangelo, diciamo qualcosa sul discernimento spirituale. Ma prima di dire qualcosa di nuovo, vorrei chiarire una cosa che era uscita l'anno scorso, l'anno scorso perché sto facendo esercizi spirituali, quindi c'è uno stacco infinito. E la volta scorsa una domanda che mi ero accorto di aver lasciato in evasa, e c'era una ragazza che diceva: ma io ho visto che avevo una grande rabbia in corpo, poi un pochino l'ho analizzata e ho visto che, chiarendo nei motivi, mi è passata. Ecco, allora cerchiamo di capire meglio cosa significa questo e come avviene il procedimento, e vedremo quanto dicevamo all'inizio del discernimento, che l'importante è avvertire i sentimenti e poi conoscere e poi trattenere quelli buoni e respingere gli altri. Vedremo che è qualcosa di analogo ed interessante. E per spiegare il meccanismo mi riferisco a Genesi 3, se avete la Bibbia tenetela davanti, dove si narra la storia del peccato originale, che in fondo descrive il modo col quale pecchiamo. E lascio stare l'avvenimento del peccato, che è fatto come sempre quando pecchiamo, e perché ci pare che la cosa sia bella, buona e desiderabile, se no non lo faremmo. Ecco, dopo, una volta fatto il peccato, il male, ci si accorge che non è vero che è bello, buono e desiderabile, e tutto finirebbe lì, e uno può decidere: basta, è andata male e mi chiudo nel mio male. Ecco, un male che si chiude è una persona che si chiude su quel male, vive di quel male e va avanti all'infinito. Ora avviene invece qualcosa di interessante, che subito dopo il male comincia un dialogo con Dio. E il primo punto del dialogo serve per avvertire i sentimenti che si provano. E Dio domanda ad Adamo: dove sei? Adamo poteva non rispondere, invece comincia a rispondere, è il primo atto di libertà. Rispondere al dialogo dell'altro, e davanti all'altro chiarisce i suoi sentimenti e dice: i suoi sentimenti nel confronto dell'altro, ho udito il tuo passo e cosa ho fatto? Ho avuto paura, mi sono nascosto perché sono nudo. Quindi il primo livello di presa di coscienza del male è avvertire i sentimenti negativi che ci sono dentro. La paura, il nascondimento e l'insufficienza, la nudità, il non sentirsi a posto. Avvertire, ma non basta avvertire. C'è un secondo livello, dove Dio continua il dialogo e cerca di fargli capire quali sono le cause del male, analizza il male. Dopo aver visto i sentimenti presenti, dice: da cosa derivano? E allora Dio gli domanda: chi ti ha fatto sapere questo? Com'è avvenuto? Ed è interessante l'atteggiamento di Adamo, che dice la verità: il fatto è avvenuto così. La donna che tu mi hai dato mi ha passato il frutto e l'ho mangiata. L'analisi è corretta, ma io non ho colpa, è la donna che tu mi hai dato. Se c'è una colpa, ce l'hai tu. E allora domanda anche: ma è importante questo, sapere com'è avvenuto? Domanda la donna: e tu che hai fatto? La donna dice: il serpente, se notate il versetto prima, il serpente è la più astuta di tutte le bestie che Dio ha fatto. Quindi il serpente che tu hai fatto mi ha ingannata. Però l'analisi è corretta, cioè sono stato ingannato, dice Adamo, e Eva dice: anch'io sono stata ingannata. Come vedete, anche qui l'analisi è corretta sul fatto, ma non c'è ancora nessuna libertà. Che cos'è che apre alla libertà? Che esattamente dopo questa analisi c'è qualcos'altro che già era previo, che Dio dialoga. Il dialogo, l'apertura all'altro, è già qualcosa di diverso rispetto alla chiusura nel proprio male. E poi il punto decisivo della libertà viene in questo, che Dio continua il dialogo maledicendo il male, non le persone, promettendo a Eva la vittoria sul male, quindi promettendole il bene, la vittoria e la lotta, e poi facendo vedere le conseguenze del male anche dopo, che ti aiuteranno meglio a capire come il male è male. La libertà a che punto nasce? Nasce a questo punto, quando sperimento che non sono giudicato, sono accolto, che il male non è necessario, anzi, il male è vincibile, anzi, mi fa bene non averlo, e posso non averlo, e mi prometto che vinco, è a questo livello che nasce la libertà. E allora a questo punto non è più repressione il mandar via il male, ciò che sento come negativo. Perché? Perché so che la mia parte più vera è quella positiva, perché questo non mi fa bene. Anzi, è una mancanza di libertà il continuare a fare il male. E allora quando dicevamo l'importante come primo punto è avvertire i sentimenti negativi, è il primo passo ed è importantissimo, se no sono agito e agitato senza sapere da che cosa. Poi è giusto anche analizzare le cause, perché ci sono questi sentimenti. Poi c'è qualcosa di ancora più profondo. Questi sentimenti e le loro cause non rispondono alla mia verità. La mia verità è che io sono figlio di Dio, che sono benedetto da Dio, che il male mi fa male, il male non è benedetto, che io posso lottare contro il male, posso vincere, ed è da qui che comincia la libertà e la responsabilità. Anche prima c'era, ma a livelli minimi, cioè c'era già alla proposta del serpente, Eva poteva dire, e chi mi dice che è vero? Cioè si cade nel male per mancanze successive di libertà. E si arriva alla libertà per piccoli passi successivi di libertà pure, accettando il dialogo, accettando di chiarire dove sono senza mentire, cosa provo, accettando di chiarire le cause, perché sono qui, e poi soprattutto accettando l'altro e la proposta dell'altro. È proprio davanti alla proposta del bene che capisco il male, come non necessario, e posso per la prima volta essere libero. Ecco, e credo che questo allora rende conto di perché la rabbia può scomparire se hai chiarito che c'è, perché c'è, ma soprattutto perché non è necessaria, perché è necessario qualcos'altro. E questo l'hai chiarito attraverso un'esperienza di dialogo e di dialogo con l'altro. Ecco, penso questa cosa possa rispondere un po' all'obiezione che si poteva fare, ma allora se io ho sentimenti negativi dopo averli avvertiti e conosciuti come negativi, è una repressione il dire no? No, non è più una repressione dire no se davvero hai capito in un dialogo con Dio e nella preghiera che non sono la tua verità. È un atto di libertà il dire no. Ed è a questo livello che si pone la pienezza di libertà cristiana, che è poi il gioco di tutta la vita.
Il brano da Matteo, capitolo 8, dal versetto 14 al 17. Leggo. Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui, che giaceva a letto con la febbre, e toccò la sua mano, e la febbre la lasciò. Poi essa fu svegliata, risuscitò, e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e tutti i malati curò. Così fu compiuta la parola del profeta Isaia che dice: egli stesso ha preso le nostre infermità e portò le nostre malattie.
Ecco, e come vedete il racconto si articola in tre parti, e prima c'è il miracolo della suocera di Pietro, poi viene la sera, Gesù guarisce tutta la città, la seconda parte, poi la terza parte si dà l'interpretazione di tutti i miracoli. È avvenuto così perché si adempisse la scrittura che dice che lui ha preso su di sé le nostre infermità. Quindi questo brano è particolarmente importante perché ci dà l'origine di tutti i miracoli. L'origine di tutti i miracoli è la croce di Cristo, che lui si addossa ai nostri mali. Cioè Gesù che è servo. E però è importante anche non solo perché ci dice l'origine dei miracoli, della terapia di Gesù, ma ci dice anche il fine di tutti i miracoli. Risuscitata serviva. Il fine di tutti i miracoli è servire. E se nel primo miracolo che abbiamo visto, quello del lebbroso, ci si mostra cos'è venuto a fare Gesù con la sua parola, cioè a mondarci dalla lebbra, a darci una vita nuova, libera dalla morte, questo è il senso del primo miracolo. Il secondo miracolo abbiamo visto la volta scorsa la fede del centurione. Questo miracolo è possibile nella misura in cui ho fede nella parola, è la mia fede nella parola che fa il miracolo, e questa sera ci si dice il risultato del miracolo e della vita nuova. Cos'è la vita nuova che Gesù è venuto a portare? È la capacità di servire, perché Dio è servo. La parola servire nel Nuovo Testamento indica in concreto l'amore. L'amore vuol dire servire l'altro, come l'egoismo vuol dire servirsi dell'altro. Allora tutta la vita nuova che la parola di Gesù porta si riduce al servire. Questo è il primo tema. E da dove vengono i miracoli? Vengono dal fatto che Dio stesso è servo, si è fatto nostro servo, si è addossato le nostre infermità, cioè ci ha amati per primo. Se servire vuol dire amare, in concreto non a parole, ogni miracolo ci porta ad amare il prossimo in concreto e non a parole. E l'origine dei miracoli è che lui per primo ci ha amato, ma non a parole, in concreto dando la vita per noi. Allora quando leggiamo i miracoli non dobbiamo intenderli come gioco di prestigio, il segno del potere di Dio. I miracoli paradossalmente sono il segno dell'impotenza di Dio. Come dice Matteo, perché ha fatto il miracolo? Perché si è addossato alle nostre infermità, cioè perché è finito in croce. Cioè non è stata la sua potenza a fare i miracoli, ma la sua compassione, il suo condividere il nostro male. Quindi l'origine di tutti i miracoli è la compassione di Dio, patire con. Quindi questi miracoli sono segno dell'amore di Dio che si fa servo dell'uomo portando il peso di tutta la nostra disumanità. Ecco, questo è il senso generale, e con queste parole tocchiamo il punto centrale del cristianesimo, che è l'amore concreto del prossimo che Dio per primo ha vissuto, e amare in concreto vuol dire servire, lavare i piedi, dice Giovanni.
Stavo pensando che non a caso questo miracolo nel primo Vangelo è raccontato come primo gesto di Gesù. Il primo miracolo raccontato da Marco è la guarigione della suocera di Pietro, per cui questa donna, liberata dalla febbre, inferma che era, paralitica, giaceva nel letto, si alza e serve Gesù. Ecco, allora un'indicazione ancora si può dire, ecco, Gesù serve noi, così che noi possiamo servire. Questo è il gesto innovativo, cioè introduce, come dire, uno stile, un criterio nuovo, un modo nuovo di relazione, di rapporto. Vediamo il primo versetto. Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre.
Ecco, la scena si svolge nella casa di Pietro, che è simbolo della Chiesa, e la casa è il luogo dove l'uomo vive le sue relazioni, dove si realizza come persona. L'uomo ha una casa, e se non ha casa non esiste. Ecco, e nella casa, tra l'altro, ognuno sperimenta anche i propri limiti, i propri bisogni. Si vivono lì i bisogni fondamentali. Ed è proprio nella casa dove uno è accolto nei suoi limiti, nei suoi bisogni fondamentali per poter vivere. E la casa di Pietro, dicevo, è simbolo della Chiesa. E in questa casa c'è una persona con una febbre enorme che sta a letto. Ecco, la febbre per sé non è grave, è grave ciò che produce la febbre. Ecco, sta di fatto che uno con la febbre alta non riesce a stare in piedi, ha bisogno che gli altri lo servano. Ora, se guardiamo nella casa di Pietro qual è la febbre che domina tutti, e la trovate al capitolo 18, quando si dice che i discepoli litigavano tra loro nella casa di Pietro, ancora di Cafarno, per sapere chi tra loro fosse il più grande. E qual è la febbre che ci impedisce di vivere le nostre relazioni in famiglia, in chiesa, in comunità? È che ognuno vuol dominare l'altro. Pensa che la sua realizzazione consista nel dominio sull'altro. Questo rovina il tessuto della vita, impedisce di vivere. L'altro è semplicemente lo strumento del mio dominio, impedisce gli affetti, impedisce il servizio reciproco, impedisce di poter vivere. È per sé la radice di tutti i mali, questo. Vuol dire che uno non accetta se stesso, vuole essere più grande di chi di se stesso. Sei quel che sei. Gesù prenderà il bambino. Tutti dobbiamo guarire da questa febbre per poter vivere e per poter servire. Questa febbre fa sì che noi, immediatamente, quando vediamo una persona, ci domandiamo a cosa mi serve, che è il rapporto normale che abbiamo con tutte le persone. Io mi ricordo, una volta stavo scrivendo un articolo su questo, entra una persona, io non so battere a macchina, subito ho pensato, a cosa mi serve? Mi batterà a macchina questo. E stavo proprio scrivendo che la prima cosa che ti viene in mente quando vedi una persona è, a cosa ti serve? Mi è venuto da ridere, dico, sì, è proprio vero. Cioè l'altro è in funzione, mi deve servire a qualcosa. È tragico, perché servirsi dell'altro è il contrario dell'amore. E strumentalizzare l'altro ai propri fini, non rispettarlo per quello che è, per quello che dà, per i suoi bisogni, per le sue necessità. E allora tutte le relazioni sono guastate da questa febbre, che ognuno si serve dell'altro, quindi siamo tutti servi, cioè tutti schiavi. Gesù vede questa situazione, ecco, tra l'altro è interessante, è liberata solo la suocera da questa febbre, subito all'inizio del Vangelo. Gli apostoli ce l'avranno ancora dopo 10 capitoli. Cioè questa suocera rappresenta tutti noi che abbiamo questa febbre. E lei è la prima guarita, che è donna, vecchia, suocera e malata. Interessante. E incarna lo spirito di Cristo che serve. Gesù la vede. Ecco, interessante, nessuno gli dice niente, è lui che interviene.
Sì, Gesù vede, notato qui in Matteo solamente, in Marco per esempio dicono che gli parlano a Gesù. Qui è lui che la vede, perché ama. A me sembra proprio che chi non ama neppure vede, cioè rimuove. rimuove se c'è bisogno di un aiuto, di un intervento. Gesù la vede. Passo avanti. Gesù toccò la sua mano e la febbre la lasciò. Poi essa fu svegliata, risuscitata, e lo serviva.
Ecco, allora è interessante, Gesù la tocca, e voi noterete il miracolo avviene sempre attraverso il tocco. Toccare vuol dire entrare in comunione. È la comunione con Gesù che ci guarisce. E nella comunione c'è sempre uno scambio. Tra chi comunica. Uno diventa l'altro e viceversa. È interessante, la fede stessa è toccare. C'è un toccare Dio, o meglio un essere toccati che ci cambia la vita, e Dio tocca tutti. E qui le tocca la mano, interessante la mano è ciò che distingue l'uomo dall'animale, perché l'uomo con la mano prende, lavora, dona, condivide, oppure con la mano fa tutt'altro, prende e prende di più e sottrae agli altri e domina e uccide. Cioè tutto dipende dalla mano, la mano vuol dire l'azione. L'uomo è quell'animale che ha un'azione perfettamente libera, può dare la vita o la morte, dipende da che cuore domina la mano. E lui ci tocca la mano, cioè ci guarisce la nostra stessa azione, il nostro stesso modo di vivere. La mano è il modo di vivere concreto. Sarà diverso il modo di prendere, sarà diverso il modo di lavorare, sarà diverso il modo di condividere, di donare. E attraverso questo tocco la febbre scompare. E si sottolinea che lo scomparire della febbre è una resurrezione. In italiano si dice si alzò, in greco c'è aneste, che è la parola tecnica che si usa per la resurrezione di Gesù. Cioè è il passaggio dalla morte alla vita, il guarire da questa febbre nella nostra azione. Che la nostra azione non sia dominata dall'egoismo, ma dall'amore e dal servizio dell'altro, è il passaggio da un mondo dannato al mondo divino.
Passaggio dalla morte alla vita, prima Giovanni 3,14, si può ricordare facilmente, 3,14. Da questo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo. La risurrezione è questo, poi si traduce nel servire.
Ecco, e poi si dice si mise a servirlo, e non è tradotto esatto, perché si mise a servirlo vuol dire si mise a servirlo e basta, invece lo serviva, è l'imperfetto, un'azione cominciata e non ancora finita. E circa il significato di questo lo serviva, leggendo i vari commenti si vedeva che dicevano perché lo serviva, è il segno che è guarito, no? Va bene, anche questo. Oppure il commento più acuto di Schweitzer diceva perché lo serviva? E perché è tipico della sequela femminile il servizio. La donna deve servire nella Chiesa, no? Il che ha messo sulla pista giusta, perché allora pensavo che togliendo la barba al Sacro Cuore venisse fuori il Sacro Cuore di Maria invece che di Gesù. Cioè, perché il servizio è la qualifica di Gesù. Il figlio dell'uomo è venuto per servire e dar la vita. È l'unica definizione che Gesù dà di sé. Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Quindi cosa vuol dire? Ecco, e vuol dire semplicemente che questa diventa come Cristo. Finalmente questa donna è il primo uomo che fa come Dio. Dio è servo, perché servire vuol dire amare in concreto. Amare non a parole, ma coi fatti e in verità. Servire è il contrario che asservire. È la caratteristica più profonda di Dio. Dio è servizio. La sua gloria, quando Gesù nell'ultima cena, sapendo che veniva dal Padre, tornava al Padre, così rivela la sua gloria, cosa fa?
si toglie la veste, si mette un grembiule e lava i piedi. Questa è la coscienza che ha Dio della sua dignità, è la più alta dignità di Dio il servire. Il nostro male è che consideriamo servire come una degnazione, perché noi consideriamo un valore il farci servire. Ecco. Se poi vi capita di dover essere serviti, capirete che è meglio servire quando si sta male. Ma c'è uno star male spirituale che è molto peggiore, quando ci si vuol far servire e non ci si accorge e si ritiene che questo sia prestigio. E invece proprio è... Sì, è il male peggiore, è il capovolgimento di Dio, perché Dio serve, non si fa servire. Cioè capire l'umiltà di Dio e il servizio di Dio come valore sommo è capire la dignità dell'uomo. L'uomo è uomo nella misura in cui sa servire, in cui sa amare in concreto. E allora, se guardiamo il seguito dei miracoli finora, il primo miracolo è la guarigione della lebbra, cioè rifarci la vita nuova, libera dalla morte. Il secondo è la fede nella parola, il terzo è, che cos'è questa vita nuova? È essere come Dio, e Dio serve. Ed è bello vedere che la prima persona che incarna nella storia l'immagine stessa di Cristo e di Dio è questa donna vecchia, suocera, malata. Così ancora oggi nella Chiesa le persone che scrivono la storia della Chiesa non sono le persone cosiddette importanti, sono queste persone che in silenzio servono. Servono Lui, il Signore, perché ogni cosa che hai fatto a uno di questi ultimi fratelli l'hai fatto a me, è sempre Lui l'ultimo. Perché? Siccome lui si è fatto servo, ormai è diventato l'ultimo, e in ogni ultimo servi Dio e incontri Dio. E in questa semplice parola servizio sta l'essenza del cristianesimo e la nuova immagine di Dio che Gesù è venuto a portare, la libertà dal Dio padrone che schiavizza l'uomo e che fa sì che anche noi lo prendiamo come modello, schiavizzandoci gli uni gli altri con una febbre terribile che ci tiene tutti a letto.
Vedo complementare quel primo miracolo accennato, la guarigione del lebbroso, questo miracolo, questo gesto di Gesù. Cioè nel primo miracolo, primo gesto, tocco di Gesù, è tale per cui, in qualche modo, la malattia, la lebbra, viene assunta, presa su Gesù. Ecco, in questo tocco della mano della suocera di Pietro, inferma, Gesù dà il suo spirito, cioè il suo stile, la sua vita e il suo modo di agire. Ora, riassunto sommario, versetto sedicesimo. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati, ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e tutti i malati curò.
Ecco, durante il giorno ha fatto solo 3 miracoli e la sera cosa si fa? La sera si fa niente, si va a dormire. E la sera è simbolo della morte, è il tempo indisponibile per l'uomo. La sera niente, cessa tutto, la notte si mangia tutto e quindi c'è nulla da fare. Gesù invece la sera agisce. Se di giorno ha fatto 3 cose, la sera guarisce tutti. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù con la sua morte, quella è la sera, quando calerà il sole definitivamente, ci guarisce tutti perché è solidale con tutto il male del mondo. Ed è proprio nella sera che lui pone la sua vita a servizio di tutti e che realizza pienamente la salvezza di tutti. Proprio lo diciamo sempre, con la tua morte hai redento il mondo, con la tua croce hai redento il mondo. Quindi la salvezza di Gesù viene non dal suo potere, ma dalla sua impotenza nella croce. Perché? Perché lì si fa simile a tutti noi, è vicino a tutti noi, e quindi ci guarisce tutti, perché non siamo più soli. Lì ci tocca tutti. Quindi Gesù con la sua sera tocca tutte le nostre sere, con la sua notte ci guarisce da tutte le nostre notti, da tutte le nostre febbri. Ed è bello questa sera illuminata da un'infinità di miracoli. Ecco, proprio i miracoli non sono un segno di potere, sono il segno dell'impotenza della compassione, cioè con la sua croce lui ha condiviso la nostra situazione, ci ha toccati ed è proprio in questo toccarci che ci guarisce tutti, con la sua croce.
Va bene dire guarì, mi piace però di più l'altro verbo che abbiamo usato, tutti i malati curò, dove c'è non appena l'effetto del suo prendersi cura, cioè il guarire, ma la sua premura, la sua cura, cioè è una manifestazione ancora del suo amore. Terza parte, ultima parte. Così fu compiuta la parola del profeta Isaia che dice: egli stesso ha preso le nostre infermità e portò le nostre malattie.
Ecco, l'Evangelista vede in questa azione di Gesù il compimento del cantico del servo che abbiamo visto e cita un versetto preciso e dice: così egli ha preso le nostre infermità. Ecco, il testo greco dice: così ha accolto le nostre infermità. Infermo vuol dire infirmus, dove uno non è stabile, dove uno vacilla, dove uno è fragile, debole. Cioè, ha accolto ogni nostra debolezza, ogni nostra instabilità, ogni nostro non stare in piedi. Proprio sulla croce lui prende su di sé ogni nostra fragilità. E poi continua, si è addossato, ecco in greco c'è bastazo, il basto dell'asino, cioè ha portato su di sé, che cosa? I nostri mali. Ed è totalmente solidale con tutti. Ecco, ed è bello allora vedere i miracoli non come opera di magia, di strapotere, ma come opera di simpatia, di compassione, di condivisione, di solidarietà. Ed è ancora oggi così che vengono tutti i miracoli. Il vero miracolo che cos'è? È che io mi metta a servire l'altro, è che io sia solidale con l'altro, è che io ami in concreto l'altro, condivida la sua situazione. È questo che fa il mondo nuovo. Non è la bacchetta magica che fa dei prodigi, è che io cambi spirito, guarisca dalla febbre, è che io abbia finalmente lo spirito del figlio di Dio che si è fatto ultimo di tutto e servo di tutti. E allora divento anch'io come Dio, questo è il vero miracolo. Quindi in questa suocera di Pietro ci si prospetta la vita nuova che quasi passa inavvertita, ecco. In questo splendore della gloria di Dio, la vita nuova è la capacità di servire dell'uomo che l'uomo riceve da Gesù, e Gesù come ce l'ha data? Ce l'ha data addirittura col suo servizio definitivo della croce. Ecco, mi sembra allora che questa sera abbiamo toccato la radice di tutti i miracoli, il servizio di Cristo, che è solidale con noi fino in fondo. È il fine di tutti i miracoli, metterci in comunione con questo servizio. Ricordate cosa diceva Gesù a Pietro quando gli vuole lavare i piedi, e Pietro dice: tu non mi laverai mai i piedi, e Gesù gli dice: se io non ti lavo i piedi non avrai parte con me. Cioè noi possiamo servire perché? Perché lui per primo ci ha serviti. Possiamo amare perché lui per primo ci ha amati. Allora dico dei testi utili per approfondire questo brano. Oltre Isaia 53 che abbiamo pregato insieme, prendete Giovanni 13:1-17, Gesù che lava i piedi, e prendete Marco 10:40-45, dove Gesù dice che è venuto per servire, Un altro testo bello è Luca 10, 25 e 37, quello del Samaritano, che è Gesù. Il servizio che fa lui a noi. E prendete infine dalla prima lettera di Giovanni i capitoli 3 e 4 che parlano dell'amore del fratello, che è il segno concreto che siamo passati dalla morte alla vita.
Ecco, sosta, ripresa del testo e ricordo di ciò che il testo ci ha suggerito. Sentiamo tutti, rendiamo un servizio a tutti.
Ma in particolare nel versetto 16-17 mi veniva in mente una grandissima somiglianza tra il male e la malattia, a parte le iniziali, nel senso che come la malattia, oltre a rovinare il corpo in cui è dentro, tende a trasmettersi da persona a persona. Così anche il male, perlomeno per l'esperienza che ne facciamo, tende a trasmettersi di persona in persona. È come un'immensa catena. E questo lo vediamo in cose banali, come per dire i bambini che crescono nell'abbandono, nella violenza, diventano origine di violenza. Lo vediamo nella vendetta, che forse non è tanto un peccato dell'uomo, mi sembra proprio l'istinto di sopravvivenza del male che ha bisogno di continuare a diffondersi. E lo vediamo anche quando riusciamo ad ascoltare una persona nel suo stato di abbandono, veramente, non solo con le orecchie. Ci accorgiamo che c'è qualcosa dell'altra persona che si scarica su di noi, cioè se quella persona si libera, noi avvertiamo il peso e viceversa, quando veramente qualcuno ci ascolta. E quindi questo male non evapora, semplicemente passa da una persona ad un'altra. E in questo gioco infinito mi sembravano ricchissimi questi due versetti, perché mi sembrava come che il gioco è infinito, il male vince sempre, a meno che questo male non vada a finire in Dio in qualche modo. E lì evapora e la catena si è spezzata. E quindi se si riesce a far finire il male lì, siamo salvi. E in questo mi sembrava molto bello il fatto, per dire che Dio l'abbiamo flagellato, inchiodato, picchiato, eccetera, eccetera, e che lui non abbia reagito col suo esercito, altrimenti per noi era finita, perché la catena sarebbe continuata. Se lui tagliava la testa a tutti i capi degli ebrei, noi non avevamo nessuna speranza. Invece il fatto che lui si è preso su di sé e poi l'ha liquidato, viene fuori un'immagine di Dio come di un'immensa nettezza urbana, che forse non è molto carina come immagine, ma che per noi è splendida, perché allora anche siamo capaci di prendere temporaneamente il male di un altro e poi scaricarlo su di lui, o scaricare il nostro. Fin tanto che la spazzatura che creiamo in casa, anziché metterla fuori, ce la teniamo in casa, la nostra vita è brutta e puzzolente.
E immaginate che tra un mese, quando è caldo, non funzionasse la nettezza urbana, e poi rivalutate questa immagine per Cristo. È la cosa più essenziale. Cioè, davvero, il problema del male è che tutti lo facciamo e una volta ricevuto lo duplichiamo. E si arresta solo dove trova la forza di un amore più forte che non lo restituisce e lo porta. Solo l'amore divino può portare il male senza restare sconclusionato. E noi, nella misura in cui ci sentiamo amati e accolti, siamo capaci a nostra volta di fare così, di essere dei neutralizzatori di male.
Ma pensavo anche alla stoltezza del male. La stoltezza fa parte del male. La stoltezza del male nel senso che ha sbagliato soggetto, cioè voluttuosamente si è scaricato su questo che era giusto, che non era male per nulla, credendo di ottenere la vittoria. Invece appunto ha trovato la sconfitta, no? Ucciso il male, ucciso Gesù Cristo, il male è stato vinto.
Ma io rimango sempre, tu hai già detto altre volte, avevi già accennato altre volte a questo fatto che cioè la grande forza e la grande salvezza di Dio appunto è la sua debolezza. Però no, penso di non rimanere abbastanza sconvolto, nel senso che io presagisco che è una cosa grandiosa che dice, che si intuisce. Lui scegliesse di agire con forza, opporrebbe al male, cioè appunto questa azione, cioè questa scelta di Dio di essere debole, con questo di salvare, penso che sia un concetto veramente pazzesco, nel senso che si potrebbe dire questo e stare zitti tutta un'ora per cercare minimamente di cominciare a farlo penetrare dentro se stessi per poi poter agire su questa cosa, perché è al contrario veramente di qualsiasi dinamica che è nella nostra testa di base, ecco. E così, sempre per intuizione, viene anche da pensare che cosa diavolo debba essere successo per cui tutto un genere umano che senz'altro Dio aveva concepito bene o bello, o proprio originariamente, dall'origine del suo essere, abbia cominciato a pensare e agire, a vivere e a essere al contrario di quello che è invece l'essenza del bene. Cioè, doveva esserci proprio una roba tremenda dentro quella benedetta mela che ha mangiato all'inizio coso. Perché, voglio dire, è successo un disastro.
La cosa tremenda era che non era una mela, e questo è il tremendo.
Immagino. No, un'altra cosa che mi veniva in mente stasera, che chiaramente questa cosa capita giusta, perché stamattina riflettevo su una cosa, perché mi hanno chiesto stamattina di accompagnare una persona molto presto all'ospedale, perché doveva mettere a posto una cosa, e molto molto presto, me l'hanno chiesto ieri sera, e a me assolutamente proprio non avevo voglia di accompagnare questa persona, però lui, vabbè, era bisognoso, per cui sono andata, e Non, spero che lui non si sia accorto, però a me veramente dà fastidio tremendo essere svegliata presto, così continuiamo a pensare, accidenti, non poteva prendere il tram, non so, poteva trovare un altro modo, però così ho fatto questa cosa. E pensavo che non basta a un certo punto, cioè il problema è che veramente bisogna essere dei miracolati per servire bene, perché uno certe volte fa delle cose, però le fa, però dopo non è contento, cioè chiaramente l'effetto deve essere agire e fare, essere tutto insieme, per cui anche essere contenti di quello che si fa, perché lo scopo di Dio è quello di fare persone contente. E lì ci vuole proprio certe volte un miracolo che viene da un altro, perché non ce la si fa, insomma, certe volte.
E poi ci si accorgerà che i veri servizi sono quelli che fai senza sapere d'aver fatto. Comunque credo che questo tema del servizio piacerà agli scout, però non è solo degli scout, è fondamentale per la vita cristiana.
Coraggio.
Scusi, volevo chiedere. Lei, siccome penso che le interpretazioni possono essere tante, preferisco sapere la sua interpretazione. E quando dice che, visto che noi possiamo amare e anche servire, perché Gesù l'ha fatto prima di noi, cosa intende dire?
Ecco, una cosa semplice, che se il bambino è stato voluto bene, saprà voler bene. Così, se sono voluto bene, so voler bene. Se accetto che il Signore mi ama, se accetto il suo servizio, so amare, so servire. Cioè, nella misura in cui sono amato e servito, so amare e servire. E per cui la fede cristiana è l'esperienza dell'amore e del servizio che ha Dio per me, che mi ha amato e ha dato la sua vita a servizio per me. Questa esperienza mi rende libero dalla febbre. Però è una guarigione che dura tutta la vita.
Ma è vero che bisogna essere miracolati?
Sì, sì. No, bisogna impegnarsi, ma bisogna essere miracolati.
No, miracolati è giusto, no? Mi sembrava un'espressione anche che rendesse simpatica. Cioè, il fatto...
È il miracolo della fede.
Sì. Cioè, si può fare anche il bene per scelta, per buona volontà. Però dopo, appunto, si dice far la carità in quei casi, no? Cioè sono quelle cose che prima o poi le fai pagare, facilmente le si fa pagare. Mentre invece, se hai l'impressione che hai ricevuto tutto questo, qualcuno l'ha già pagata, allora viene, come dire, fiorisce anche più spontaneo, fiorisce come quasi un'esigenza, ma un'esigenza tranquilla, non forzata, appunto, come uno che amasse per forza, è contraddittorio, insomma. Uno è stato amato e gli viene anche bene di amare, poi farà anche delle fatiche per questo, però non sarà un amore faticoso, ecco. Comporterà delle fatiche, ma non un amore faticoso e forzato.
Grazie. No, una cosa veloce, magari può sembrare stupida, però siccome mi riguarda è già la suocera. Cioè, suocera di Pietro. Allora, cioè io sarò ignorante, però voglio capire, suocera quindi presuppone che comunque Pietro avesse una famiglia, fosse sposato, non so. Ecco, come si concilia questo discorso, non so, seguire Gesù, lasciare tutto, ecco, queste relazioni umane, in fondo spesse volte nel Vangelo non se ne parla. e viene lasciato tutto, non so, questo aspetto mi turba, ecco, sempre un pochettino, e rientro un po' in un discorso così, grazie.
Sì, il discorso verrà anche ripreso esplicitamente proprio in Matteo sul celibato, e comunque gli apostoli, probabilmente tranne Giovanni, erano tutti sposati, come ogni ebreo. Ecco, e nel matrimonio realizzi quello che è il regno di Dio come era dal principio, cioè l'amore, uomo, donna, eccetera. E il celibato testimonia la stessa cosa, come dirà Paolo, per cui è interessante che ci sono degli apostoli come Paolo celibi e degli apostoli sposati. Nulla di strano, ecco, non, anzi perfettamente normale. Anche nella Chiesa orientale, sì, anche nella Chiesa cattolica orientale.
Primo Papa era sposato.
Primo Papa era sposato, ed era ebreo. Per cui i tradizionalisti devono stare attenti, perché allora devono mettere il Papa che deve essere sposato è ebreo, se si basano sulla tradizione. Quindi non bisogna dedurre dal fatto che era così che deve essere sempre così. Che dice, non c'erano donne apostoli, quindi non saranno mai apostoli. Beh, allora il primo Papa era sposato ebreo, allora il Papa è sempre sposato ebreo. E bisogna capire cosa c'è sotto, ecco. Comunque il tema della testimonianza del regno di Dio, sia nel matrimonio che nel celibato, verrà riproposto nel Vangelo, sì.
Qualche altra risonanza in merito? Bene, buono, grazie.
Mi domandavo sul fatto che dicevi, della guarigione, che si guarisce poi per sempre. Ecco, invece percepisco che poi ci si riammala in continuazione, cioè è un continuo poi peccare e richiedere di essere guariti ogni giorno, e ecco, non riesco a conciliare queste due nostre percezioni diverse.
E penso che la fede è come un cammino, c'è un momento decisivo in cui prendi la direzione giusta, ciò non toglie che ogni giorno devi ricorreggere la direzione e camminare, ecco. Però esiste un'opzione di fondo che dice vado in quella direzione. Per esempio comincio a vivere della misericordia e questo rimane, ecco. E ciò non toglie che ogni giorno sbaglio, ogni giorno vivo di misericordia. Però ciò non toglie la decisione che davvero vivo di misericordia. Cioè, sotto questo discorso mi sembra che ce n'è un altro che tutti sappiamo. Cioè ci scoraggiamo perché ci sembra di non essere mai arrivati, di essere sempre all'inizio. Ogni decisione, anche buona, ogni giorno è da rifare. Ed è vero, noi viviamo nel tempo, ogni giorno si mangia, ogni giorno si respira, ogni giorno si vive, così la fede proprio è nella quotidianità che è nel tempo che si misura, con la fatica della quotidianità.
Stavo pensando che nel Vangelo si dice il definitivo, cioè quello che inizia, ed è vero che inizia così. Poi nella storia noi viviamo il progressivo, ecco, una crescita graduale, per cui è vero, ci si ammala ancora, non è che si buschino appena dei raffreddori, cioè, ci sono anche delle cose abbastanza consistenti, ma è introdotta una vitalità, una salute, che è un dono che lentamente noi, storicamente, giorno per giorno acquisiamo. Qualche altro rilievo?
Ecco, io mi riferisco a due lezioni fa, quando la definizione di miracolo era la consolazione, o perlomeno come effetto. E stasera è stato detto la stessa cosa in altre parole, cioè l'essere serviti, che poi ci richiama a essere a nostra volta servitori. Ecco, mi sembra che ci siano due cose, cioè una che si può vivere a livello personale per avere lo stesso stile di vita, diciamo, senza ammattire dietro i perfezionismi, perché sennò allora non camminiamo più. Comunque, questo atteggiamento di fondo di ricambiare quello che abbiamo ricevuto in bene. E questo fino al punto, dicevamo, di fermare il male, interrompendo la catena del male che sta nel nostro potere. Questo a livello personale, ed è lì mi sembra il punto più profondo. Però, come dire, siccome siamo anche uomini di poca fede, penso che l'impegno su altri piani sia interessante, voglio dire, ci dà modo di allenarci, è una nostra palestra anche questa, ma quindi la solidarietà sociale, dico, no? Ma io guardando un po' la storia così, degli uomini sembrano, quando si impegnano così, degli abbandonati da Dio, per non dire un'altra parola, no? Cioè hanno fatto tanti di quei macelli nella solidarietà, che dovrebbe essere il livello inferiore a quello del perdono, no? E, mentre invece forse è proprio il segno della nostra poca fede, non riusciamo nemmeno a avere quel minimo di libertà di rompere qualsiasi pregiudizio, catena, qualsiasi ideologia per andare al punto della situazione, no? Così nella storia. Quindi mi chiedevo, questi due corni del problema mi sembra che non possano, cioè c'è un po' di confusione perché si vivono separatamente, se li vivessimo insieme uno aiuterebbe l'altro, cioè io non posso pretendere di essere a posto perché addirittura sono capace di perdonare l'altro, ma poi dopo sugli altri piani, sul piano sociale non riesco a essere conseguente, per esempio, no? E mi fermo dietro delle banalità, delle contrapposizioni veramente banali, e quindi mi sembra che uno insegua l'altro. E chiedevo questa spiegazione, insomma, se è vero quello che sto pensando, che uno determina l'altro, ecco, questi due livelli, quello personale e quello sociale.
E se non c'è quello sociale, credo che sia falso quello personale, nel senso che se non c'è solidarietà è falso il mio sentimento, non è un vero il minimo che produce un sentimento di servizio è che sono solidale con l'altro, chiunque sia. Matteo 25 su questo è molto esplicito: ero carcerato, ero fuori, ero immigrato, ero nudo, ero affamato, ero io, dice Dio, e non sei stato solidale con me. Ne va della solidarietà con Dio, cioè del centro stesso della fede. Addirittura, chi mi guarisce dalla febbre oggi? Io non c'ho Gesù che mi tocca la mano. Chi mi tocca la mano è l'emigrato, è il povero, è quello che mi guarisce, che mi salva. Perché è Lui Cristo. Mi fa vedere i valori, perché Lui è così, perché io sono così, con i miei valori opposti. È la solidarietà con Lui che salva me, mica Lui. E io sono con voi fino alla fine del mondo, come? In queste persone ancora. Ed è in queste persone che Lui tocca a me e guarisce me dal mio egoismo, dalla mia febbre, e mi salva, e mi rende figlio. Perché? Perché mi faccio suo fratello. Quindi su queste cose bisogna essere molto precisi, e credo è importante, perché corrono ideologie che con la solidarietà hanno poco a che vedere, sembra che siano cose abominevoli la solidarietà. È il minimo fatto per essere uomini, poi per essere figli di Dio se uno desidera. Se no, neanche parlare di essere uomini né figli di Dio, parliamo d'altro, parliamo di sport. Quindi è molto importante. Cioè, quando si usa la parola servire, nella Bibbia si intende qualcosa di preciso, proprio che attraversa la solidarietà fino nei minimi dettagli, ecco. E che è la caratteristica fondamentale di Dio, che è con tutti. Con tutti si intende con tutti quelli con i quali non vorremmo essere, perché con gli altri ci stiamo benissimo.
Un ultimo breve intervento.
scusate, ma mi stava venendo in mente un altro dubbio piccolo. C'è un altro problema, cioè mi sembra a me ogni tanto che ci sia una solidarietà o comunque un amore che viene tutto sommato anche abbastanza istintivo, cioè ci sono delle persone verso i quali si scatenano, non so, dei sentimenti, non so, protettivi o materni, oppure perché si riconoscono come particolarmente appunto bisognose e stimolano un po' noi questa cosa, per cui viene abbastanza automatico. Però non so appunto se Gesù, non penso che Gesù si riferisse a questo fatto qua così istintivo, perché questo è anche abbastanza animalesco, cioè il problema è verso le persone che non ispirano queste cose qua, cioè verso chi non fa compassione automaticamente, verso chi non si riconosce, perché uno si trova davanti a una persona e dice vabbè, ma tutto sommato questo qui non ha bisogno del mio aiuto, per cui non faccio niente, cioè, o non sono ispirato, diciamo, a fare. È verso queste persone qua, verso chi non ha bisogno, che è un problema.
Sì, l'effetto cucciolo è importante, ma non è ancora la solidarietà. Ecco, solidale proprio con quelle persone dalle quali ci guardiamo bene perché ci danno fastidio. E credo che di fastidio al Signore gliene abbiamo dato un pochino se è finito in croce. Ecco, e Lui è stato solidale con noi, ed è questa sua solidarietà, questa sua simpatia, compassione, patire con, che ci ha salvati. E ancora oggi la chiave della salvezza del mondo è in questa simpatia, in questa compassione, in questa solidarietà reale. Perché? Perché in questo scopriamo che siamo fratelli, cioè figli di Dio, e scopriamo la nostra vera dignità, che non è quella né di essere ricco né povero, né libero né carcerato, né italiano del nord né del sud, né immigrato né autoctono. No, è qualcos'altro la mia dignità, è la dignità dell'altro, ed è molto più bella, è che sono figlio di Dio e fratello degli altri. E questo salva l'uomo e questa umanità. E diversamente creiamo una perdizione sempre maggiore con le nostre varie febbri dei vari livelli, e che il Signore ci guarisca da tutte, almeno da quelle più urgenti.